Che lavoro, che lavoro.
Sì, ma non è finito, dai, ce ne sono delle altre. Introduciamo la prossima relatrice con una bellissima legge.
Ah, ecco.
Ah, sì, questo l'ho chiesto io a Sara, perché avevo il libro di Agnese e avevo paura di averlo perso quando Sara mi ha chiesto di rifare questa lettura del libro 17 anni dopo, per cui sono andata a trovarlo e proprio avevo la copia con la sua dedica e quindi ero proprio contentissima di avere questa dedica. E quindi vi leggerò quello che ho scritto come rilettura. Io avevo fatto nell'88, mi sembra, sempre qua, una prima lettura del libro di Agnese, e il libro di cui parlo è Il filo del discorso. In realtà, appunto, quando Sara
mi ha chiesto più luce adesso, accendiamo un po' di luce. Sì. La luce, un po' di più di luce, grazie.
Abbiamo detto che si chiama
Molinari. Molinari.
Mia amata compagna è difficile. Mia amata compagna del difficile percorso della scienza.
Della ricerca scientifica.
Della ricerca scientifica, sì, senza occhiali. E quindi, voglio dire, pensavo di ricordarmi il libro benissimo, però mi sono comunque messa a leggerlo con molta curiosità, pensando che mi avrebbe aiutato a rileggere anche la mia di storia. E quindi queste poche pagine che ho scritto sono una rilettura del libro della storia di Agnese, legata anche alla mia storia. E quindi adesso io ho trovato finalmente, di questo poi dirò, il coraggio di andarmene dall'università, e quindi in questa mia lettura ho assunto lo stesso punto di vista dell'io narrante, Alice. Ho cambiato sistema di riferimento, come direbbe lei, era molto precisa, il suo linguaggio è veramente un linguaggio scientifico. Io ho dato le dimissioni, sono andata via, così come Alice se n'è andata dai suoi laboratori. E quando ho riletto questo libro, pensavo di ritrovare l'unica cosa che mi sembrava di aver visto 10 anni fa, e cioè tutta la storia del mio disagio, del disagio delle donne dentro il tempio della scienza. Quasi il libro fosse solo il proclama della nascita di un sindacato delle minatrici della scienza, perché la solitudine e le difficoltà e la percezione di essere una prigione da cui non sapevo uscire, in realtà mi facevano cercare solo i segni della sofferenza delle altre. E per rincuorarmi, per darmi un po' di valore, prima di tutto avevo bisogno di fugare il sospetto che fosse solo l'inadeguatezza scientifica a farmi sentire estranea e a provocarmi, come dire, una grande fatica del vivere all'interno dei laboratori scientifici. Così il mio sentirmi estranea, come racconta Alice, era legato ad avere a che fare con regole e modalità di pensiero totalitarie, estranee, assunte come necessarie, non eludibili e non modificabili. E dice Alice, Agnese Alice, nel libro, ripensando agli inizi del suo percorso scientifico, non mi sarei mai permessa, non avrei mai osato pensare ad altri possibili approcci al sapere scientifico. E nella mia precedente lettura del libro di Agnese iniziavo dicendo: ho finito di leggere il libro andando a una riunione di lavoro e mi ricordo l'eccitazione con cui mi dicevo: è così, è tutto proprio così, com'è intelligente, e pensavo solo e unicamente alla descrizione del disagio, cercavo solo la complicità nella sofferenza. E devo dire che adesso, rileggendolo, mi chiedo come posso essere stata così cieca. E la rilettura che ne ho fatto mi ha stupito moltissimo. Ho iniziato a pensare che in quel libro, sì, c'è anche un racconto di disagio, ma come diceva Lea prima sul suo primo libro, c'è una grandissima complessità. Ci sono mille spunti di riflessione che mi si affollano alla mente così disordinatamente che credo mi sia, in realtà, mi è molto difficile ordinare questi pensieri. E i miei pensieri davvero richiederebbero molte più pagine e molte più consapevolezze per essere descritti. E quello che leggo nel percorso di Alice in questo libro adesso mi sembra così chiaro come doveva essere apparso l'universo a Newton, dice Alice, C'è sì la storia delle donne che dovunque si portano dietro un corpo pesante, pensieri pesanti, ma c'è anche il ripercorrere della scienza delle donne per iscriverla, il ripercorrere della storia delle donne, per iscriverla nel registro della scienza, per segnare una traccia che porti a ritrovare un filo che, come succede ad Alice, permetta una possibile riunificazione di parti di sé. E poi un'altra cosa che il libro ci racconta, e sono senza parole perché prima non me ero, 17 anni fa, non me ne ero proprio accorta, ci racconta del grandissimo amore di Alice per la scienza, che lei definisce come passeggiare nei giardini aristotelici tra corpi eterni e incorruttibili, liberarsi della carne, trascenderla in un'esaltante spiritualizzazione. È l'orgoglio e l'eccitazione della padronanza del formalismo matematico, di appartenere a quei pochi abitanti di un universo di cristallo. È un senso più, è amore. Lo sai, Einstein, dice Alice, quanto ti ho amato e quanto ti amo ancora. E quindi, per fare questa, come dire, questa rilettura, quello che ho deciso di fare è come quando scrivo un articolo scientifico, spesso mi trovo ad aver fatto così tante misure che che non so come fare a raccontarle tutte in un susseguirsi logico in un articolo, perché in realtà tutti i dati che ho misurato rispondono più alla necessità di tranquillizzare i miei dubbi, di trovare spiegazione a ogni più piccola variabile e che non a un disegno finale. E quindi in genere io, perché siccome voglio sempre dire tutto, divido l'articolo, metto tanti capitoletti, così sotto ogni capitoletto posso scrivere una cosa. E quindi ho fatto lo stesso qua. Il primo capitoletto è un sogno. Quindi voglio partire da un sogno che ho fatto proprio quando ho cominciato a rileggere il libro di Agnese. C'è un mostro che io so che mi sta cercando. Sono in Germania a lavorare e ne parlo in macchina con una mia collega che è molto molto grassa. Arriviamo in una casa, ci spranghiamo dentro, ma nonostante ciò il mostro, che in realtà è un giovane dall'aria molto aggressiva, arriva ed entra lo stesso. Io chiamo la polizia, dico che c'è il mostro e da quel punto in poi mi sento sicura, perché so che la polizia sta arrivando. E quindi decido che farò finta di essere gentile con il mostro e gli do la mano che lui mi tende. Curiosamente, come gli do la mano, lui si trasforma in un omino bambino, con la faccia di un bambino di un fumetto che leggevo da piccola, coi capelli rossi, che mi fa pensare a uno di quegli sposini di cera che si mettono sulle torte nuziali, e mi fa un sorriso felice e riconoscente di essere stato preso per mano. In una mia presentazione a un incontro su Donne e Scienza avevo scritto: e se questi anni spesi a combattere i mostri mi avessero fatto diventare un po' mostro? Quindi quel mostro, da una parte, è la mia rappresentazione degli abitanti dei laboratori scientifici che Alice chiamava gli alieni. Mostri sono i guardiani del tempio, dove nessuno entri che non sa di geometria. Ma mostro è anche e soprattutto quella parte di me che io temo possa essere complice degli alieni. Adesso, anche grazie a questa rilettura, riesco finalmente a vedere quanto passione e quanto amore ho nel fare scienza. Riesco per la prima volta a vedere che lì c'è la mia identità e, come dice Alice, non è un'identità presa a prestito da nessuno. Quindi questo è ciò che ho riletto per la prima volta oggi nel libro di Alice. E come dice lei, perché la curiosità, l'ansia di sapere, che sono state mie e oggi di mia figlia, di Mary, di quanto non conosco, non devono essere un eco degli stupori di antiche donne, non paghe solo dei loro ventri gonfi? È questo, sì, il punto importante, è questo che devo dire ad Alice figlia, la nostra curiosità non è stata presa in prestito dagli uomini. E quindi ho riletto questo libro come il percorso di Alice di ricostruzione e rilettura di un passato di sapienza delle donne. Quindi il prossimo capitoletto è Alice e il mondo delle incombenze domestiche. Sembra che ci sia un'incompatibilità tra scienza e maternità, incompatibilità tra essere una scienziata e sporcarsi le mani con i lavori femminili. La scienza non può tollerare certe commistioni. Ma le descrizioni di Alice delle incombenze domestiche, attenzione, sono delle vere e proprie osservazioni scientifiche, sono la parte sperimentale di un articolo scientifico, noi mettiamo materials and methods, così la precisione con cui si descrive come si stira una camicia, come si lavano i piatti, come si lavano i panni, come si ricama, sono un protocollo scientifico ripetibile e ripetuto, dove si descrive come è stata fatta la reazione, quali reagenti, la loro concentrazione, i tempi di reazioni, le procedure di purificazione, i controlli eseguiti sui prodotti ottenuti. È il tentativo di Agnese e Alice di scrivere il saper femminile confinato nel mondo donnesco, nel piccolo mondo terreno della cura, nel mondo del sapere scientifico. È il primo passo che io leggo della ricerca di un filo conduttore.
Scusa. Adesso tu stai leggendo una cosa scritta da te,
sì,
quando, sul libro di Alice,
e quando però
allora o oggi?
Oggi.
Ah,
oggi.
Ecco, no.
Dopo la rilettura fatta allora, che era solo un pezzettino di è vero come si sta male, lei ha capito tutto, si sta male. Quindi questo che dice Alice, questa ricerca del filo conduttore, questo riscrivere, questo rileggere, questa, come dire, il mondo delle incombenze femminili non solo come il nulla, mi sembra un nodo fondamentale. Leggo nella narrazione di Alice anche l'orgoglio di quel sapere tramandato, non solo la vergogna di una provenienza poco illustre. Come quando da piccola anch'io vedevo la mia mamma stirare e seppure a volte ero ammirata dal risultato e già non l'avrei mai ammesso, pensavo che quell'abilità era nulla. Allora io ho una storia completamente diversa da quella di Alice e arrivo da un mondo diverso dal suo. Il suo è un mondo contadino, un destino femminile annunciato e prefigurato nell'ordine delle cose. Io provengo da parte paterna da una famiglia di scienziati, tutti più o meno importanti. L'unica donna della famiglia, la zia, non si era mai sposata per restare la vestale della grandezza del padre. Mio nonno, che era un chimico importante, non essendo stata capace lei di produrre grandezze da sola. Nessuno mi aveva mai prefigurato un destino femminile nella cura della famiglia, anzi, mi si prospettava solo la necessità di fulgori scientifici. Però, esattamente come per Alice, il problema era che la mia mamma non aveva nulla di queste grandezze. Mia madre diceva sempre che avrebbe voluto studiare, ma le vicissitudini della vita gliel'avevano impedito. Questo fatto in realtà un po' la sminuiva ai miei occhi. Lei era rispecchiamento impossibile, mortale. Io penso che sia vero per tante di noi della nostra generazione che proveniamo da un'assenza di eredità a cui riconoscere valore. E rileggendo questo libro mi sono ricordata di una cosa che avevo completamente dimenticato, cioè che da piccola io mi dicevo, se almeno la mia mamma fosse professoressa, con la certezza che questo avrebbe potuto garantirmi di essere più brava o più intelligente. E così, rileggendo il libro di Agnese, mi sono accorta per la prima volta che non è stata tanto la grandezza scientifica inarrivabile dei modelli paterni che mi ha reso insicura, o non solo quella, quanto la mancanza di un modello femminile altrettanto grande a cui ricorrere. Prossimo capitoletto, che è la storia di Alice Agnese, la paura e le dissonanze. Dice Alice alla figlia, avevo paura. Avevo un timore reverenziale degli scienziati e dei loro libri. Credevo che la scienza e il metodo scientifico fossero solo quelli del tuo professore. Non mi sarei mai permessa, non avrei mai osato pensare ad altri possibili approcci al sapere scientifico. Dobbiamo diventare più sicure di noi. Quante volte, come Alice, io mi sono sentita fisiologicamente non adatta alla scienza. Questo dubbio mi ha assalito per anni. Ogni volta che dovevo andare a parlare a un congresso, ogni volta che dovevo confrontarmi con gli alieni giudicanti. E la paura era sempre enorme, devastante. Ero sempre davanti a un gran giurì che doveva decidere della mia passione, delle mie capacità, della mia intelligenza, del mio diritto a esistere. La paura davvero di accorgersi di aver lavorato tutta la vita, come dice anche Alice, per scoprirsi prive di quell'immaginazione scientifica che fa la grande scienziata. Ho avuto paura che la scienza fosse solo un rifugio per non rispecchiarsi in una femminilità priva di valore, insomma come un vestito che ti sta benissimo, anche se ti stringe da tutte le parti e non ti lascia respirare, ma appena lo togli non c'è più traccia in te di quella bellezza. La scienza rifugio, luogo protetto dalla confusione con la lingua materna. La scienza l'ho vissuta come un antidolorifico, con enormi effetti secondari, certo, ma in cambio non ti occupi delle tue sofferenze, perché vivi dentro l'esperimento, dentro i dati da interpretare, che ti fanno dimenticare te stessa, perché sono altri più grandi, appartengono a un universo più importante. Non è semplicemente avere un pieno di impegni, è essere tutto il giorno immersa nel tempo della tua proteina, non ti accorgi di nient'altro. E dice Alice, era questo che mi regalava la scienza, liberarmi dalla carne. E dice anche, manca un anello tra la vita e i fenomeni fisici che si studiano. Alice sta studiando per i suoi esami di fisica a casa, mentre la mamma e le sue amiche sono nel cortile per il rito della conserva. E dice, le loro voci familiari e i rumori così noti mi tenevano compagnia, quasi contrappunto ai miei sforzi di comprensione di un universo di segni e di pensieri così lontani da quel cortile donnesco. Alice è ormai estranea alla comunità di donne, estranea alla comunità scientifica che chissà se vorrà accoglierla. E chissà quante volte si è chiesta, mi sono chiesta e anche Agnese se l'è chiesta, perché ha abbandonato quel mondo per un viaggio così incerto. Dice Alice, la mia vita è stata scissioni e dissonanze, ritrovare una trama, è questo in cui ora più mi identifico. E davvero io leggo per la prima volta, ho letto questo libro, come un tentativo di amalgamare quel corpo di donna che uno si porta sempre dietro, senza cercare di nasconderlo, di farlo tacere, di dimenticarselo, senza continuare a vivere la separazione, come dire, il mondo della relazione, delle cose di casa, il mondo di noi che veniamo dalle cucine da una parte e il mondo della scienza dall'altro, che ovviamente richiede una cesura totale con passati oscuri. Prossimo paragrafino, cioè Alice e il vuoto della storia delle donne e le figlie, gli uomini, come nel pezzettino che ha letto Sara, gli uomini hanno un passato che li rassicura sulle loro potenzialità. Qualunque sia l'avventura esistenziale che vogliono osare, dietro di loro c'è un nome che testimonia e li incoraggia a tentare, scrive Alice. C'è anche un altro libro, un'intervista di Anna Simone che ha fatto a Chiara Saraceno, che dice gli uomini sono abituati a riconoscersi tra loro, è un mondo omosociale in relazione all'appartenenza di genere. E la mia esperienza di lavoro, gli uomini sono quelli che sono capaci di fare rete, gli alieni valutano i loro progetti tra di loro, si distribuiscono tra loro i fondi per la ricerca, scelgono per cooptazione. Invece, scrive Alice, non si può confutare il nulla lasciato dalle donne, non ci si confronta con il nulla, è un vuoto di passato, un vuoto che non può essere colmato con una sola vita, neppure una Marie Curie o una Barbara McClintock può restituirci un passato non cancellato, ma piuttosto che non si è mai reso visibile, così come ci racconta la storia di tante scienziate appunto impegnati a misurare, come diceva prima Sara, più che a osare scrivere leggi e teorie. E ciò che fa arrabbiare Alice è che Marie, Barbara e le altre negano un passato alle donne. Marie ha suggerito alle donne di non occuparsi di scienza e dice Alice, non te lo perdonerò mai. Anche Barbara ha preso il Nobel e anche lei diceva di sé di essere un'eccentricità, come se anche lei fosse un errore, una mostruosità della natura. Scrive Alice, non puoi chiedere alle donne di essere tutte delle eroine, come te e Barbara, se vogliamo essere in tante, se vogliamo che la scienza porti i segni del corpo femminile. Le figlie della nostra generazione, mi chiedo io, che immagine hanno? Siamo riusciti a comunicare che ci sono anche libertà e piacere nella scienza? Cos'è successo, mi chiedo, con le ragazze con le quali ho lavorato? In genere nei corsi, nei gruppi, ho molto guardato le studentesse, ho cercato di dar loro valore in tutti i modi possibili, però non ha funzionato sempre. Per esempio lavorava con me una decina d'anni fa una fisica bravissima, una dura ribelle, continuava a dirmi, ma come fai a sopportare quello e quell'altro? Ma perché non gli rispondi? Non riusciva ad accettare il silenzio che secondo lei opponevo all'arroganza. E se n'è andata, proprio quando ero riuscita con acrobazie indicibili con gli alieni, a trovarle un posto permanente di ricercatrice, e se n'è andata dicendomi, ma hai visto che vita che fai? Questo però mi ha fatto riflettere parecchio. Ecco perché Alice è arrabbiata con le scienziate del passato, lo sarebbe stata anche con me. Loro ci hanno tramandato un'immagine di eroine, di eccentriche, non c'è solo questo. E qualcosa è cambiato nel mio rapporto con le ragazze più giovani. Come ha capito Alice, ho smesso di aspettare, e come dice Alice, ho smesso di aspettarmi che ricominciassero dai pensieri sui quali mi ero fermata io. Ho smesso di pensare che dovessero accogliere il fardello dei miei dubbi.
E adesso scusa, chi è che ha parlato?
Alice. Sempre Alice.
No, lei dice, perché Alice Agnese, Alice che parla la Bibbia.
Sì, sì, no, lo dico sempre quando leggo le cose. E quindi no, Alice che parla alla figlia e si accorge che questa rottura, no, che c'è con la figlia, in realtà è che la figlia ha la sua storia, la figlia ricomincia da un'altra cosa. E questa è proprio una cosa difficilissima da immaginarsi, che quelle giovani che vengono dopo di te non partano esattamente dal punto stesso in cui tu ti sei fermata.
Ma è anche facilissima da sapere.
È facilissimo da sapere, ma
da fare, sì.
ma non
oggi, voglio dire, l'abbiamo elaborato.
Sì, 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 però quando sei lì la consapevolezza, cioè c'hai mille, come dire, c'hai mille fronti su cui combattere e quindi ti sembra che le altre ti lascino da sola. Non capisci perché non riesci in un discorso che noi abbiamo portato avanti, ma poi quando tu sei nei laboratori sei da un'altra parte, il noi non c'è più, non so come dirti, cioè, ognuna è veramente da sola. Comunque, cioè, questa cosa di lasciare alle altre un'altra immagine di sé, volevo leggere due commenti, cioè, che hanno lasciato in rete delle studentesse giovani del liceo, dei licei veronesi, perché ogni tanto andavo in questo liceo a fare delle cose sulla donna e la scienza, e c'è un commento straordinario, perché dice: della relatrice di oggi ci ha interessato il percorso storico presentato nelle slide della sua presentazione in PowerPoint, che ha riassunto le principali personalità scientifiche femminili del passato. Ci ha fatto riflettere sull'instabilità del carattere delle donne. Oddio, sono rimaste abissale. Che spesso sono insicure e hanno poca consapevolezza delle loro enormi abilità. La ricerca è passione e noi la faremo nostra. E poi un'altra, molto carino, e dice: siamo state colpite dal piacere che la relatrice prova per il suo lavoro. Ci piacerebbe approfondire la sua situazione familiare e la gestione della sua vita privata in seguito al suo percorso lavorativo e gli orari comportati.
Molto realistiche.
Saremmo spinte a intraprendere il suo percorso solo se la nostra passione per questo lavoro ci portasse a trascurare le difficoltà, gli svantaggi e l'assenza di certezze. E comunque, rileggo, quindi continuo, l'altro capitoletto è la passione di Alice per la scienza. Rileggo la frase di Alice che Sara, che io credo che ognuna di noi che l'ha letto 20 anni fa se la porti dentro. Noi donne siamo delle immigrate nei territori della scienza, veniamo dalle cucine, dalle camere da letto e siamo abituate a sognare a occhi aperti. E rileggendo questa frase, riporto un'intervista che Fabiola Gianotti aveva rilasciato e dice: la fisica l'ho scoperta al liceo, leggendo una biografia di Marie Curie che mi impressionò tantissimo. Questo fare fisica tra la cucina e il laboratorio, che è accanto alla cucina, giro la minestra e poi vado a controllare il campione radioattivo nella stanza accanto. E sempre Fabiola Gianotti scrive: la fisica va al dunque delle risposte, affronta le domande fondamentali. Appena arrivata al CERN sono diventata bravissima a fare le saldature. Ho scelto di fare fisica sperimentale perché da piccola mi piaceva fare le torte, lavorare con il pombo. La manualità è importantissima. Agnese e Alice come sarebbero state contente di sentire questa intervista, perché effettivamente tutta la manualità delle donne che lei ci ha raccontato la si ritrova nelle mani di Alice. E quindi possiamo dire che non è vero, come scrive Alice a un certo punto del libro, i vapori della minestra appannano le leggi cristalline della fisica. Non so se c'è un modo visionario diverso di pensare la scienza da parte delle donne, ma adesso non mi sembra importante, ognuno ha un suo modo. Quello che ritrovo in comune con Alice è la percezione che la scienza sia toccare, avere un'esperienza tattile con il mondo, misurare la natura con diversi strumenti. Il piacere è così grande che si vorrebbe centellinarlo. Alice dice: il sottile piacere di conoscere gradualmente quello che stavo studiando, considerare tutti i risvolti del processo. Sempre Alice dice: penso a tutte le amiche che lavorano nel campo scientifico, ci accomunava l'attività sperimentale di osservazione, tutte a guardare qualcosa, con pazienza, con stupore. E questo io lo ritrovo tantissimo nella mia storia. Avevo uno strumento che amavo moltissimo, che è la risonanza magnetica nucleare, e ogni volta che stavo davanti al mio amatissimo NMR eravamo solo io e lui. Avrei voluto solo fermarmi a provare tutti gli esperimenti del mondo, solo per il piacere di farlo, di ricreare e vedere il mondo attraverso quell'interazione, puro piacere di essere in quel momento, in quella stanza con quello strumento. E davvero il mio dispiacere più grande di aver deciso di andarmene dall'università è proprio di aver lasciato lì il mio NMR. E quando in realtà lo avevo avuto a un certo punto, perché ho avuto questo finanziamento da 1 milione di euro, e quando ho visto arrivare il magnete, quando l'ho installato, è stata un'emozione assolutamente indicibile. Mi sembrava il sogno di una vita finalmente realizzato. E mi viene in mente Virginia Woolf, che diceva che una donna deve avere soldi e una stanza tutta per sé per scrivere romanzi. Io li avevo avuti, però poi non potevo quasi sedermi davanti al mio amato strumento perché non ne avevo il tempo. Dovevo stare a scrivere progetti, richieste di finanziamento, dare il mio contributo alla gestione del dipartimento per mostrare la mia riconoscenza di aver ottenuto tanto. Alice dice: bisogna farsi un nome, essere invitati e distinguersi. E io ricordo che quando avevo avuto questo finanziamento il mio rettore mi aveva detto: adesso hai lo strumento, pensaci tu, ci vuole la ricaduta mediatica. E quindi dovevo scrivere, produrre articoli di corsa sempre di più, partecipare a conferenze, cercare e ricevere finanziamenti, scrivere altri articoli su giornali sempre più importanti. E sostanzialmente, perché è chiaro che il mio valore si misura solo con la mia produttività di carta stampata, ma uffa che incubo la ricaduta mediatica. E scrive Alice, e questo è proprio verissimo: gli alieni vivevano per il futuro, per una vita futura senza termine, anche se il loro corpo non avrebbe goduto di questa eternità. Gli alieni erano disposti a tutto. Vivere è ben poca cosa per gli alieni, non hanno il piacere profondo, totale dell'esistenza, pura esistenza. E siamo arrivati alla fine, l'ultimo capitoletto, che Alice va in pensione. Dice Alice: me ne sono andata. Alla fine mi sono allontanata anche da un destino scelto, quello di compagna di lavoro degli uomini. Sono in pensione. Per quanti anni ho corso, per quanti anni le stagioni sono scivolate al mio fianco, inascoltate, non viste. A chi mi chiedeva per quale motivo, non diedi alcuna risposta, perché non la conoscevo. Dovevo trovare le parole per spiegare ciò che a me stessa era ancora confuso. Dovevo trovare le parole per spiegare ciò che a me stessa era ancora confuso. Dovevo trovarle, prima di tutto per me stessa, per dare senso a tutta la mia vita. Diceva sempre Alice: se potessi vedermi, se potessi conoscermi. In sintesi, si chiede Alice, sarà mai possibile uscire da questa lacerante bipolarità, scissioni, dissonanze? È vero, in questi anni totalizzanti non c'è stato tempo per un pensiero. Ogni esitazione, inquietudine, sprofondava nell'anima come nelle sabbie mobili, trascinata in fondo, inesorabilmente. E anch'io mi chiedo come Alice: sto cercando di restituirmi una consapevolezza mai avuta? E in questa lettura, cioè, ho proprio visto ho sentito una grande vicinanza. Io personalmente sono andata via dall'università perché avevo un grande desiderio di calma, volevo ricomporre delle parti di me e in questo lavoro di ricomposizione mi ritrovo nelle parole di Alice che scrive: è tutto molto confuso quanto mi sta accadendo, eppure nel mio profondo percepisco finalmente una grande calma, una calma che è tacito movimento. E quindi per me questa è stata una riscoperta fondamentale nella rilettura di questo libro. Allora, dentro l'istituzione, dentro i laboratori ci si sente solo, e Alice è sempre sola nel mettere ordine ai suoi pensieri, a casa prima e a Parigi dopo. Quante volte mi sono detta che se non si riesce ad adottare modelli e comportamenti maschili non si riesce a essere parte dei processi decisionali, e da questo punto di vista gli alieni sono maestri nel farti sentire irrilevanti. Io nella mia storia, allora, sono... Nel 2003, a 51 anni, sono diventata professore ordinario. Diventare professore ordinario è la meta agognata di tutti gli alieni. Ma rispetto agli scienziati maschi della mia generazione, lo sono diventata vecchissima. Dall'altra parte mi viene da dire che è stupefacente, che comunque nella mia storia, una come me, in qualche modo così trasversale agli alieni, nonostante tutti i miei tentativi di essere ubbidiente, di essere un bravo soldatino, nonostante la mia insicurezza, nonostante la mia paura costante di non essere all'altezza, ce l'abbia fatta. E questa cosa la sento molto in comune con Agnese. Invece nel 2012 me ne sono andata, e tra i tanti moltissimi motivi che mi hanno portato ad andarmene, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, l'evento meno importante, è stato che all'università dove lavoravo mi ero data parecchio da fare per costruire un centro delle grandi attrezzature scientifiche, semplicemente perché pensavo che fosse importante gestirle in un certo modo. E quindi fino a quando si è trattato di lavorare per costruirlo ho avuto ampi spazi. E quando è stato fatto un bando per raccogliere le candidature per la presidenza, ero assolutamente certa di essere nominata, perché il mio curriculum era il più adatto, e pensavo che quel centro sarebbe stato un orgoglio per l'università. E durante il consiglio di amministrazione, quando siamo arrivati al punto della nomina, naturalmente il rettore ha fatto un altro nome. E io devo dire che sono rimasta sbalordita. Non avevo neanche preso in considerazione che potesse nominare un altro, ma non era una questione di avere o meno una posizione di potere, è il fatto dell'invisibilità, non si è mai una di loro. Mi sono sentita delusa, offesa, ma non solo, ho anche tirato un grandissimo sospiro di sollievo. Se mi avessero nominata sarei rimasta a fare il soldatino, ma ero veramente stufa, come dice Agnese, ero stufa di forzare la mia vita, e finalmente così avevo una buona scusa per me stessa per andarmene. Quella mattina ho scritto la lettera di dimissioni e con 10 anni di anticipo sui tempi concessi me ne sono andata in pensione, perché volevo sentirmi libera e non volevo più dar conto agli alieni e andarmene per avere il tempo di trovare e sperimentare un'altra parte di me e di lasciarla vivere, andarmene per trovare un'unità. E anch'io mi sono detta, come Alice, voglio ricominciare dai pensieri interrotti tanti anni fa. Questo Alice se lo dice molto nel libro. Io poi in realtà ho ricominciato a lavorare al CNR con un gruppo di donne con cui avevo anche già lavorato, libera dall'obbligo della ricaduta mediatica, libera da una serie di vincoli, e ho scoperto che so fare ricerca, che nei laboratori mi sento a mio agio, che lì c'è anche davvero la mia identità, che non c'è più una parte di me divisa, lacerata. Ho provato anche un pochettino a volte il rimpianto di essermene andata, ma ho capito che avevo davvero bisogno per una volta di provare ad ascoltare un'altra parte di me. E quindi concludo con questa frase di Alice che dice: dentro di me avverto come lo sciogliersi di un nodo che intrecciava ostilità, invidia, ma anche amore, desiderio, per quello sguardo maschile bramoso che infine qualcosa aveva pur capito. Avverto improvvisamente che la tensione che mi ha accompagnato si va sciogliendo, la mia solitudine è apparente, che sotteso c'è il filo di un discorso che va dipanandosi, scorgo una linea di orizzonte di saperi nuovi dei quali anche noi saremo protagoniste. E in effetti c'è una ricercatrice che lavorava con me del mio ex gruppo, 2 giorni fa mi ha telefonato dicendo: ah, c'è una sola persona di cui mi fidavo all'università e adesso se n'è andata via. E in realtà non era una lamentela, e devo dire che a me ha fatto molto piacere quella fiducia, come se uno come dire, avesse veramente trovato un filo. E quindi il mio punto che vorrei terminare, appunto, ringraziando Alice, che secondo me davvero ci ha lasciato un'eredità preziosa di pensiero e di consapevolezza. E io ho messo questa slide, però lì Alice non si vede, che sono tutte le donne con cui ho lavorato.
Alice è qui sotto, è ancora avanti. Però bisognerebbe spegnere tutte le
donne. Non si vede, ma un pochino sì.
Ah, sì, sì, sì,
che
sì,
voleva essere l'idea che dietro. Voleva essere l'idea che davvero dietro.
Si vede, si vede.
Sì, sì, sì.
Però
adesso
è bellissimo. E davvero volevo ringraziarla perché, come dire, in questa rilettura proprio ho ritrovato una ricomposizione che non avrei ritrovato, che, su cui stavo lavorando con accanimento, da cui sto lavorando con accanimento in questi 2 anni, e per me è stata veramente una rilettura, come una nube di complessità su cui lavorare.
Grazie.